Welcome back guys, ben ritrovati su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del motocross e del supercross di Passione 300 all'ora. Chi vi parla come sempre è Andrea Ettori e qua con me c'è Federico Benedusi. Ciao Fede, ben ritrovato.
Ciao Andre.
Allora Fede, raccontiamo quello che è successo in questo weekend dove si è corso sia negli Stati Uniti che in Olanda per quanto riguarda il mondiale di motocross, mentre negli Stati Uniti sempre il National, quindi tante gare, tante cose sono successe. Partiamo ovviamente dal mondiale, quindi da casa nostra, diciamo, più vicino a noi, con il successo di Team Geyser sulla pista di Oss, che è ritornata in calendario. Ne parlavamo io e Federico prima di iniziare il podcast dopo diversi anni. È arrivato questo successo di Geyser, il podio di Tony Cairoli dopo una seconda manche eccezionale e il terzo posto di Romain Fèvre, però l'avvenimento diciamo più eclatante della domenica dell'MXGP è l'ennesimo infortunio di Jeffrey Herlings, arrivato dopo un incidente sostanzialmente con Ivo Monticelli, che gli è atterrato con la ruota anteriore sulla schiena, procurandogli una frattura alla scapola. Detto questo, però, Herlings è riuscito comunque a vincere una prima manche epica con anche la frattura alla scapola, ma ha dovuto alzare la bandiera bianca per quanto riguarda la seconda manche, quindi per lui uno stop in chiave campionato molto, molto duro. E ora ne parlavamo sempre io e Federico prima del podcast. C'è da capire se Herlings riuscirà a recuperare per la gara di Lockett. Fede, abbiamo comunque visto, ma ora lo stiamo twittando e dicendo praticamente ogni settimana, l'ennesima gara eccezionale per quanto riguarda la MXGP, l'ennesima gara in cui i piloti vanno veramente molto forte, c'è tanta qualità. E poi l'avevamo detto già probabilmente dopo Maggiora, quello che abbiamo visto, ed è un grosso peccato che ormai sembra abbia la calamita per quanto riguarda gli infortuni, anche quando lui non c'entra niente, però avevamo ritrovato il Jeffrey Herlings che conoscevamo.
Sì, due manche clamorose, perché sia gara 1 che gara 2 hanno tenuto un ritmo elevatissimo e lo spettacolo assolutamente non è mancato. Pista bella, molto old school, specie in alcuni tratti, soprattutto quelli del bosco. Pista molto difficile anche dal punto di vista fisico, come tanti piloti hanno rimarcato. Una pista che ha sostituito degnamente quella di Valkenswaard, direi fondo sabbioso, ma non sabbioso come vediamo solitamente in Belgio e in Olanda. Era una sabbia, sembrava anche un pochino più dura dal punto di vista della consistenza, era un fondo un po' diverso. Niente, per il resto, insomma, Herlings ha ripetuto quello che aveva già fatto 2 anni fa in Lettonia. Con l'infortunio causato da una caduta nel giro di schieramento, poi vestito da Jasikonis che gli fratturò una caviglia, e lui prese comunque il via, vinse la prima manche, poi rinunciò alla seconda, e insomma, poi rimase anche fermo per infortunio per qualche settimana.
È da capire che soglia del dolore a Herlings comunque, perché è impressionante, cioè nel senso che ho un fisico che quando è caldo non sente praticamente nulla, perché già 2 volte che vince una manche, prima con una
Lui
caviglia fratturata e poi con una scapola rotta, è incredibile.
ha detto che gli ultimi 3 giri di gara 1 praticamente non sentiva più la moto, quindi penso fosse un livello di dolore estremo. Insomma, già che ci sia riuscito da connotati disumani all'impresa. Poi, insomma, tanta sfortuna come sempre perché l'incidente è stato causato dal sistema di partenza della KTM che non si è disattivato. In pratica, Herlings, in questo salto alla fine della salita, è arrivato molto corto. Monticelli è arrivato anche un po' troppo lungo contemporaneamente. Insomma, il contatto è stato inevitabile e molto sfortunato. Adesso, diciamo, ancora in corsa per il campionato, quindi probabilmente uno sforzo potrebbe farlo. Certo che la scapola è un osso molto complicato e vederlo in pista già in questo fine settimana a Lockett sarebbe molto difficile
No, soprattutto Fede, tenendo
e
conto che ora c'è una
rischioso.
gara ogni settimana.
Eh sì, quindi non lo so, forse anche saltare Lockett per poi tornare, non dico in forma, ma sicuramente con una frattura meno fresca, tra l'altro una frattura anche abbastanza importante come ha mostrato lui stesso, tornare con una settimana di riposo poi a Lommel e a Kegums, che sono piste su sabbia e quindi più vantaggiose per lui, sarebbe forse meglio. È chiaro che è un mondiale che si gioca su ogni punto e saltare un round avrebbe risvolti molto negativi, poi lo costringerebbe a rischiare ancora di più, in queste condizioni forse non è il massimo. Abbiamo visto insomma due manche clamorose, Geyser ha vinto di costanza, sì, perché comunque ha lottato per i due successi di manche, ma gara 1 diciamo che non ha mai dato l'impressione di poter conquistare i 25 punti. Gara 2 sì, ma ha subito la rimonta dei Cairoli negli ultimi giri, quindi una vittoria di grande solidità che serviva a Geyser dopo le brutte prestazioni di Maggiora e che conferma comunque come sulla sabbia possa vincere quantomeno un'assoluta, che alla fine poi è quello che conta, anche se può essere considerato come terza o quarta forza. Quindi resta un pilota molto costante, domenica non ha sbagliato nulla, quindi ha ampliato ulteriormente il suo vantaggio, che dopo gara 1 si era ridotto a un solo punto su Erlings e adesso è più 23 su tre piloti a pari merito.
Perché c'è anche Favre.
C'è anche Favre e c'è anche Cairoli, quindi la solita, insomma, un solito plotone di avversari che rende questo mondiale molto vivo, perché comunque sono passati appena 4 round. Adesso dovremo valutare le condizioni di Erlings, poi adesso parleremo uno a uno di tutti i protagonisti.
Assolutamente, parliamo di Tony soprattutto, perché è caduto durante la prima manche, mentre in quella successiva, come avevi detto tu Fede, è stato protagonista soprattutto dell'ultima parte di gara, di qualcosa di eccezionale. Tra l'altro, per come è esultato quando ha tagliato il traguardo, ha già fatto capire davvero quanto ci tenesse anche comunque a mettersi dietro Geyser e tutti gli altri protagonisti, soprattutto con quello che aveva fatto. Quindi questo testimonia quanto Tony ancora ci creda e sia competitivo. Però vale per lui il discorso che avevamo fatto, se ti ricordi Fede, nell'ultimo podcast, cioè la velocità è assolutamente a livello degli altri, da capire se Tony riesce a mettere insieme sempre le due manche con la stessa qualità, nel senso che la prima, ripeto, ha avuto anche un problema, è andato anche a terra, nella seconda ha fatto quello che gli abbiamo visto fare, e in un campionato che si gioca punti su punti, ora tra l'altro si è giocato insieme, cioè Erlings come Cairoli si è giocato il bonus dello zero, perché ricordiamo che Tony l'aveva fatto durante la seconda manche nella prima gara della stagione, e quindi è qua che si giocherà tanto il campionato dei Cairoli, riuscire a mettere insieme bene tutte e due le manche e lottare chiaramente con Geyser, con Erlings che probabilmente ritornerà, vedremo quando, e con anche un Favre che però continua a rimanere il solito, diciamo, pilota molto molto veloce in questa stagione, però anche lui con qualche difficoltà nel mettere insieme appunto anche lui le due manche, Fede.
Sì, Tony direi che ha avuto proprio in Olanda il suo primo weekend un po' di difficoltà dal punto di vista della costanza. Resta inspiegabile, alla luce della seconda manche che ha fatto, resta inspiegabile la prestazione della prima, perché esatto, comunque sì, è caduto, ma con quella caduta ha perso solo una posizione. Quindi non parliamo di un podio di manche perduto. È arrivato ottavo piuttosto che settimo, non si spiega perché comunque non lo si è mai visto, è partito circa in quella posizione e non è mai riuscito a recuperare, ha preso un distacco anche importante, invece nella seconda manche se n'è uscito con questo forcing clamoroso negli ultimi 3-4 giri, dopo essere rimasto alle spalle di Bogers per praticamente tutta la manche, è andato a riprendere Prado, a riprendere Geyser, che stavano lottando tra di loro in quel momento, cogliendo un successo che sinceramente non mi sarei aspettato. Quindi hai detto tutto tu. Sì. La chiave sta nella costanza, nel mettere insieme le due manche. Cairoli sappiamo che a livello mentale penso abbia pochi uguali, e quindi sicuramente saprà come gestire la cosa dal punto di vista mentale. L'unica incognita è quella fisica, perché insomma, alla sua età è normale che la costanza venga un po' meno, però sicuramente la seconda manche di domenica può essere un buon punto di partenza, un buon riferimento dal punto di vista anche morale. Quindi lo vedremo già da questo fine settimana a Lockett su una pista del tutto diversa, sulla quale magari potrebbe soffrire un pochino di più, perché comunque sul duro le prestazioni si appianano un po', tornano tutti un po' sullo stesso livello, e quindi insomma sarà importante mettere a segno due piazzamenti importanti domenica.
Sul duro, esatto, con un Erlings che abbiamo ancora il grosso punto di domanda se ci sarà o non ci sarà, o comunque anche se dovesse esserci, vedremo in quale condizioni. Penso che Geyser ritornerà a essere sicuramente il punto di riferimento per quanto riguarda la gara in Repubblica Ceca. Fede, sottolineiamo il decimo posto di Asikonis, che è tornato in top 10, e ribadisco il concetto, insomma, dopo quello che è successo l'anno scorso a Mantova, rivederlo piano piano però lì davanti, o comunque insomma nelle posizioni che iniziano a essere importanti, fa un gran piacere.
Beh, una bella crescita per lui, perché se riguardiamo a Materle Basin o a Maggiora non era riuscito neanche ad arrivare a punti. Invece sul terreno morbido, che è il suo preferito anche, è riuscito a mettere insieme due grandi manche, piazzarsi nella top 10 assoluta addirittura, quindi sono grandi segnali dal punto di vista anche fisico per il pilota lituano. Lo aspettiamo nelle prime posizioni, a questo punto sicuramente ci vorrà ancora qualche gara, però già tra Belgio e Lettonia potrebbe tirare fuori anche qualcosina in più. Poi tra l'altro, ripeto, prestazione da top 10 con un ottavo posto nella seconda manche su una pista che dal punto di vista fisico era molto molto impegnativa, quindi
poi soprattutto per lui, a parte l'infortunio che ha avuto dopo il volo di Mantova, insomma i problemi che ha avuto anche fisicamente, ci mette un po' lui andare in forma, perché è un ragazzone enorme, e quindi sì, la condizione fisica da chi ha quel tipo di struttura appunto fisica arriva sempre un po' dopo rispetto a chi può avere, diciamo, una struttura fisica simile allo stesso Cairoli, ecco. E quindi già questo è importante, poi sicuramente aiutato anche dalla sabbia, però ritrovarlo lì assolutamente non era scontato. Fede, avevamo anche rivisto un po' Glenn Koldenhoff nelle posizioni importanti, soprattutto in gara 1, però non è riuscito a portare a casa, diciamo, il risultato generale. Ecco.
Sì, in gara 2 è caduto alla prima curva, tra l'altro un incidente di cui lui ricorda poco e che l'ha un po' scosso
sulla
stessa missione. Sì, quindi in gara 2 comunque si è rialzato, ha ripreso, ma non ha conquistato punti, è rimasto nelle retrovie. E insomma, peccato, perché in gara 1 aveva comandato per praticamente tutto il tempo, difendendosi molto bene dagli attacchi di Favre. Quindi un Koldenhoff che sembra pronto anche per conquistare il suo primo successo in sella alla Yamaha.
C'è da dire però, Fede, che l'adattamento alla Yamaha, che sembrava essere già piuttosto che sembrava essere veloce comunque già nell'off season, invece sta rivelando forse un po' più lento rispetto a quello che ci aspettavamo. Personalmente lo dico sinceramente, anche se a Haas, ma anche a Maggiora, ha dato ottimi segnali, però mi aspettavo qualcosina di più. Non dico un inizio di campionato alla Favre, che comunque è al secondo in campionato perché ha per i punti con Cairoli Erlings, però non neanche dietro a Silver, onestamente, in questo inizio di stagione.
Ma anche Koldenhoff comunque non è il pilota esplosivo come può esserlo appunto Favre, è un pilota che comunque richiede il suo tempo e sai bene anche tu che va molto in base alla giornata.
Quello sì.
Ha beccato due giornate molto buone sia a Maggiora che a Haas, e lì è andato vicino a vincere, perché comunque Maggiora ha fatto gli stessi punti di Erlings, e a Haas senza la caduta in gara 2 comunque era da vedere. Un pilota che, considerati i problemi di Erlings, che Cairoli e Prado non ha messo insieme le due manche, lui comunque Koldenhoff davanti a Geyser in gara 2 ci poteva stare. Quindi in questo momento direi che Koldenhoff è un pilota che può lottare per la vittoria. Ci ha messo un paio di gare per entrare bene nel ritmo, e sì, ha probabilmente un po' deluso perché già gli internazionali lo avevamo visto vincente, però io penso che il livello in questo momento sia molto elevato. Poi sì, in confronto a Silver, che comunque non è in condizione, sta recuperando piano piano, però è stato allo stesso tempo un po' più costante, te lo aspetti davanti. Anche in campionato, però insomma in questo momento, se guardiamo le ultime due gare, non c'è stato proprio paragone, quindi io penso che in questo momento il riferimento della Yamaha sia proprio Koldenhoff, in attesa di ritrovare finalmente un Silver al 100%, che tra l'altro sta impiegando anche qualche gara forse di troppo per arrivarci, perché va bene la prima, va bene la seconda. In Olanda è andato un po' meglio col quinto posto in gara 1, però anche in gara 2 solo decimo, si è visto sostanzialmente poco, quindi inizia davvero a perdere punti importanti.
Passiamo all'MX2, dove abbiamo ritrovato, anche per la mia gioia, soprattutto Iago Gerz, che ha conquistato due successi di manche, e già questa è una notizia, con 50 punti, quindi possiamo probabilmente dire che Fede che Gerz è tornato anche fisicamente al top, poi anche lui aiutato sicuramente dal fondo del terreno della gara di Haas, però per una volta incredibilmente, vista ancora l'assenza di Thion Vial, anche se lo stesso Gerz in campionato è ancora abbastanza staccato da Maxime Renault, che ha strappato la tabella rossa a Mattia Guadagnini, però per una volta ha approfittato dell'assenza di quello che comunque è il punto di riferimento della categoria, ripeto, ancora fermo per il problema alla mano, però finalmente l'abbiamo ritrovato lì davanti con due grandi manche.
Eh sì, finalmente, dai, avevamo già visto un antipasto a Maggiora, sul morbido di Haas è stato imprendibile. Tra l'altro è appena la sua seconda doppietta della carriera,
ecco, infatti insomma, questo è abbastanza evidente
per rendere un po' il personaggio. Gerz ha vinto 7 Gran Premi e solo 2 con doppietta, a questo punto un pilota come Gerz non puoi tagliarlo fuori dalla lotta per il titolo, perché già con questa doppietta, considerando che tutti gli altri piloti che erano in cima alla classifica hanno patito, perché hanno colto risultati di seconda fascia, a parte Van de Mosdijk, che purtroppo è stato sfortunato in gara 2, però adesso per quanto riguarda Gerz parliamo di 24 punti di distacco, che sono pochissimi considerando cosa ha passato nei primi 3 appuntamenti, soprattutto nei primi 2. Insomma, come avevamo già detto dopo la Russia, l'unico vero avversario di Vial era appunto Gerz, che non era al 100%, era in posizioni di rincalzo. Adesso che l'abbiamo ritrovato, io penso che insomma Gerz sia un passo sopra tutti gli altri.
Assolutamente, soprattutto anche alla luce del calendario che abbiamo, a parte il duro di Lockett, però se non si ribalta
Lockett è un bel banco di prova, perché se anche sul duro si mette a dominare come ha fatto domenica, io penso che questa situazione di grande equilibrio abbia vita molto breve, perché poi si va a Lommel, si va a Kegums, che sono due piste di sabbia, dove tra l'altro Gerz, insomma, l'anno scorso aveva dato prova di grande competitività, e quindi 24 punti, se gli altri continuano a pestarsi i piedi, li recupera in due round. Quindi Gerz, se è davvero al 100% anche sui terreni più duri, penso che non che abbia gioco facile, ma comunque che sia ora in un momento di grande vantaggio. Solo 3 settimane fa, sinceramente, non l'avremmo mai detto.
No, perché sembrava proprio in una condizione fisica davvero disastrosa, ecco.
Tra l'altro io sono abbastanza curioso di sapere qualche notizia in più su Vial, perché lui ha detto sin da subito che il problema alla mano non era così grave, però intanto ha saltato Matterley, a maggiore ha fatto 5 giri, a Oss non si è neanche presentato, quindi vediamo se ci sarà Lockett, la sua speranza era quella.
Una situazione alla Freddy Spencer.
Sì, che sembrava tanto tranquillo, però intanto lui alle gare non ci veniva.
Esatto, però erano per altri motivi, ci mancherebbe altro.
Sì, sì.
E solo per far capire che Viale, insomma, ha fatto le due vittorie in Russia nella prima gara del mondiale, poi appunto a parte i giri di Maggiore non si è mai presentato in pista, il distacco adesso è già piuttosto importante, ma soprattutto se Gerz mette la quinta anche nelle prossime manche, nelle prossime gare, inizierà a diventare complicato anche per Vial, anche perché giustamente, Fede, come ricordavi tu, gli altri piloti si rubano punti a vicenda.
Vial è a 67 punti da Gerz e a 91 da Renault, quindi parliamo già di una cifra abbastanza importante, considerando soprattutto che non sarà al 100% anche se correrà Lockett. Certo che davanti abbiamo 5 piloti in 22 punti, mi sembra, sì, 22 punti, che continuano a perdere punti per strada e a rubarsi una vicenda.
Ma soprattutto non ricordo una MX2 dove i piloti si passavano la tabella rossa con così tanta frequenza.
Una cosa, cioè 4 tabelle rosse diverse nei primi 4 round non era mai successo.
Ecco,
cioè almeno a fine appuntamento, a fine round. Poi ho citato io stesso su Twitter 4 piloti diversi in testa alla classifica nei primi 4 round era successo nel 2017 e nel 2000. 2017, tra l'altro, con un round in mezzo un po' particolare, che era stato quello dell'Indonesia, con risultati un po' strani, quindi Jonas lì aveva perso tanti punti. Quindi quest'anno sì, è più combattuta perché sono venuti a mancare, diciamo, i due padroni della situazione, che sono Gerz e Vial. Però a Oss, insomma, abbiamo visto Guadagnini che ha perso tanti punti in gara 1 per una brutta partenza, Fernandez si è messo la moto per cappello, Buaramé ha deluso, perché io sul morbido me l'aspettavo un po' più forte, almeno per i risultati dell'anno scorso.
Van de Mosde
è carotto in gara 2, dopo tra l'altro essere arrivato solo terzo in gara 1, superato da Beaton negli ultimi giri. Renault ha messo insieme due manche concrete, però anche lui in gara 1 ha sbagliato la partenza, quindi ha preso pochi punti, quindi non abbiamo il pilota in grado di fare la differenza, di mettere insieme sempre le due manche. Guadagnini magari per esperienza, Fernandez anche, perché comunque non ha mai corso così ad alti livelli, Buaramé sì, non è mai stato un pilota particolarmente costante, Renault magari potrebbe essere il nome in grado di dare quel qualcosa in più, e al momento non ce l'ha fatta, perché ha corso sì due ottime gare in Gran Bretagna e in Italia, però da contrattare Russia e Olanda. Quindi Gerz, secondo me, se sarà al 100% costantemente anche sui fondi più duri, potrà recuperare facilmente. Abbastanza facilmente. Poi chiaro che anche Gerz ha sempre il suo rovescio della medaglia, che insomma non è un pilota consistente nemmeno lui.
Assolutamente.
È chiaro però che se ha davvero il passo per vincere, lui ha una marcia in più rispetto a tutti.
Sì, sì, assolutamente.
Anche, cioè, può permettersi anche un errore nei confronti degli avversari di adesso, può permetterselo. Nei confronti di Vial no, ma Vial non c'è, o comunque non sappiamo bene come sta, quindi
aspettiamo, aspettiamo almeno tra mercoledì e giovedì se arriveranno notizie per quanto riguarda Vial, o forse addirittura fino all'ultimo, all'ultimo, quindi sabato, per capire se ci sarà in questo appuntamento della Repubblica Ceca Lockett, che vi ricordo si correrà in questo fine settimana. Altra parte, sì, veloce? Dicevi, Fede?
Sì, sì, sì. Oh. Approvavo.
Andiamo dall'altra parte dell'oceano, perché si è corso ovviamente il National con l'appuntamento di Spring Creek, e si è scritta la storia qua, perché è arrivata la vittoria di Justin Barcia con la Gas Gas, che va a vincere la prima gara della storia appunto nel National. Vittoria un po' inaspettata sinceramente, soprattutto per come è maturata, però Barcia, come ho scritto anch'io su Twitter, da quando ha ricevuto qualche modifica sulla sua Gas Gas, ha dato comunque un discreto cambio di passo alla sua stagione. Gare tra l'altro che hanno visto delle cadute anche piuttosto paurose, come quella di Ken Roczen in gara 1 in partenza, che subito aveva fatto temere anche per il peggio, perché Kenny era rimasto praticamente immobile sul terreno, tra l'altro col suo meccanico che è andato subito a soccorrerlo. Tra l'altro poi Roczen comunque ha rimediato molto bene andando a vincere la seconda manche, e anche il volo di Cooper Webb, che è stato davvero spaventoso. Un volo un po' strano, perché non so se si è spaventato per come ha messo Sexton la moto in salto, o seppure ha completamente sbagliato, diciamo, l'approccio al salto, tant'è che comunque è volato per terra in modo incredibile, e anche Webb ha preso una bella botta. Detto questo, secondo posto per Tomac, terzo per Ferrandin, che, come avevi detto anche tu, Fede, in un weekend, in una gara dove non era sicuramente al top, ha conquistato comunque l'ennesimo podio della stagione, ma soprattutto ha ancora incrementato in classifica nei confronti di Roczen, perché lo zero di Roczen nella prima manche ora diventa molto pesante, e sta continuando a indirizzare questa stagione sempre più verso di lui.
Beh, Barcia direi sicuramente ha recuperato negli ultimi due round.
Sì, sì, quando aveva le modifiche alla Gas Gas.
Cambiato dal giorno alla notte.
Ricordiamo che, esatto, la KTM, la Gas Gas di Barcia, il telaio che stanno usando Webb e Mouskin, e qua mi chiedo come sia possibile comunque avere Webb e Mouskin così in difficoltà, mentre Barcia ha avuto questo cambio di ritmo. Invece il mono posteriore è un mono standard, che però è differente rispetto a quello che lui utilizzava, e qua è incredibile, perché Barcia fino a due gare fa utilizzava il mono che stanno utilizzando Erlings, Cairoli e Prado in MXGP. Da quando ha montato quello standard abbinato al telaio, quello ufficiale, però ha cambiato ritmo. Questi ibridi sono incredibili.
Qui a livello tecnico, comunque, tra Europa e America dobbiamo ricordarci che parliamo di piste molto 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 diverse.
Sì.
Cioè, anche già solo da un giorno all'altro passare da Spring Creek a Oss era come guardare due sport diversi, che la velocità media sul giro era drammaticamente inferiore in Europa, anche se, cioè, anche fondo diverso, ma la stessa struttura della pista, cioè le velocità che si fanno a Spring Creek sono cose che in Europa secondo me non ci sono, cioè forse solo Orionok, io non ricordo altre piste così veloci.
È vero.
Per tornare sul discorso di prima, Barcia sicuramente recuperato, Southwick è stato competitivo sulla sabbia, Spring Creek ha vinto, e io sinceramente non me l'aspettavo. Probabilmente ha passato una qualche settimana un po' giù di condizione dopo il Supercross, che comunque aveva concluso abbastanza bene, e adesso insomma si è già riportato in terza posizione in campionato. Non penso possa essere in grado di recuperare i primi due, come ho già detto, però insomma abbiamo adesso un Ferrandi che onestamente ha commesso un passo falso, ma già la rimonta di gara 2 è stata comunque eccezionale. Ferrandi che ha recuperato tanti punti su Roxen, secondo me potrebbe essere stato un bel turning point della stagione questo, l'incidente di Roxen in gara 1. Roxen ha perso quanti punti? 25 contro 38, 13.
Adesso è 32.
E adesso è a meno 32, quindi già considerando quello che avevamo visto prima di Spring Creek, io penso che possa essere già un passivo complicato da recuperare, anche se adesso andiamo sulle piste leggendarie, perché abbiamo Washougal, abbiamo Unadilla, Buds Creek, quindi direi che saranno le gare decisive. Ferrandi, secondo me, ha comunque raggiunto un livello di solidità impressionante. Penso che nonostante un passo falso lui possa guardare comunque i lati positivi. Barcia non lo vedo in grado comunque di replicare sempre risultati come quelli di sabato. Tomac lo vediamo, è un po' il solito. Anzi, tra l'altro Tomac è riuscito finalmente a mettere insieme due manche quantomeno similari, ecco. Dopo aver visto vittorie abbinate a sesti, settimi, ottavi posti, sabato ha fatto terzo e quarto, però insomma è ad un livello leggermente inferiore a livello complessivo, quindi il campionato resta tra i primi due e Ferrandi ha dato secondo me una stoccata molto importante anche in una giornata non completamente positiva, perché per la prima volta
questo zero di Roxen sarà molto probabilmente decisivo.
Eh sì, insomma nel motocross comunque gli zeri, quei punteggi che ci sono, sono molto importanti, specie perché comunque non c'è neanche quel fattore affidabilità, ecco, non, è molto difficile vedere una moto rompersi. Tra i primi, penso nel National, tra i primi abbiamo visto solo Plessinger a Southwick, per il resto di rotture ne abbiamo viste pochissime, quindi
sì, è anche lo stesso Ferrandi che aveva problemi alla frizione, però l'ha portata a casa comunque,
però insomma il problema alla frizione è arrivato comunque terzo,
esatto,
quindi insomma l'affidabilità non è proprio questo grosso fattore che puoi dire magari il mio avversario rompe, fa 1-0.
Diciamo che l'unica cosa che può modificare leggermente la classifica può essere eventualmente le condizioni meteo che possono trovare nelle prossime gare, perché se trovare gare dove comunque c'è fango o pioggia forte può andare a...
Sì, becchi l'episodio sfortunato.
Esatto, l'unica variabile può essere quella o l'altra, chiaramente la caduta, perché abbiamo visto con Roxen, sono quelle le uniche due variabili che possono tra virgolette far perdere questo titolo a Ferrandi, che obiettivamente però al netto di tutto adesso se lo sta veramente strameritando, perché c'è sempre sul podio, niente da dire, quindi sotto questo punto di vista Ferrandi assolutamente mega. Passiamo alla 250, Fede, perché ha vinto il tuo amico Jeremy Martin, tra l'altro correndo in casa l'avevi chiamato un po' la sua vittoria. Tu Mosimen ha completato tra l'altro la giornata storica della Gas Gas con il secondo posto, tra l'altro con due bellissime manche. Justin Cooper terzo, confermato comunque quanto sia consistente in questo momento della stagione rispetto a soprattutto a Jed Lawrence, che è arrivato quarto però ha perso la tabella rossa. Cooper ora è in testa al campionato con 5 punti di vantaggio. Hunter Lawrence ha chiuso quinto in classifica e soprattutto, come ho scritto io su Twitter, abbiamo anche ritrovato un po' Austin Faulkner, soprattutto nella seconda manche, che ha fatto quarto.
Sì, beh, bello il momento di Martin che vince a casa sua, una stagione oserei dire devastante per lui, perché
per i fratelli Martin devastante questa stagione.
Sì, sì. Hanno prese di tutti i colori tra Supercross e National. Alex tra l'altro è tornato a correre proprio nel weekend con due manche che insomma ha fatto un punto, quindi immaginatevi in che condizioni possa essere. Insomma è stato un bel momento. Lui, Jeremy, ha perso già tanti punti per strada, quindi ovviamente dovrà puntare più a risultati singoli, anche se in classifica è comunque quarto, però anche in ottica nazioni, sempre per tornare al discorso, Martin al 100% è sicuramente più forte di Justin Cooper.
Tu godresti molto vedere Martin.
Non sarà più un pilota in grado di vincere il titolo in questa stagione, però sulla giornata singola penso che tra i due piloti della Yamaha non ci sia grosso paragone. Cooper ha fatto ancora la sua bella gara da formichina, fatto i suoi punti, è passato in testa alla classifica, a fronte di un Lawrence che ha perso proprio, ha perso costanza, ecco. Sì. Poteva essere l'incognita e in questo momento lo sta tanto penalizzando, perché negli ultimi round ha perso punti per strada e pure tanti, ecco. Adesso sono in una situazione di quasi parità, forse l'aver perso la tabella rossa darà quel qualcosa in più a Jet, forse lo risveglierà, perché comunque Cooper non ha vinto molto in questa stagione, quindi lui è sempre davanti, parte bene, è competitivo, però gli manca sempre quel killer instinct, come ripetiamo spesso. Nella situazione di grande equilibrio della 250 abbiamo visto Moseman arrivare sul podio, primo podio anche della Gas Gas, ce lo sentivamo un po' perché anche a Southwick era stato veloce, poi aveva sprecato tanto lui. Bene Faulkner, che finalmente ha messo insieme una buona manche in gara 2 arrivando quarto dopo il 17° posto di gara 1, quindi direi che Faulkner ritrovato almeno parzialmente. Abbastanza bene anche Woland, soprattutto all'inizio delle manche, poi evidentemente anche lui è tenuta fisica pochina, e quindi dai, una 250 che continua a garantire un grande equilibrio e, insomma, ci si diverte sempre a seguirla.
Sì, ma
adesso siamo a metà stagione, abbiamo i primi due molto vicini in classifica, Hunter Lawrence poco distante, quindi insomma dai, la lotta è sicuramente a due, ma io anche il più grande dei Lawrence ancora non lo toglierei dai giochi.
Assolutamente, adesso vediamo Vashuga alla prossima gara quello che succederà, però così come capita nel mondiale, anche qua la 250 ti sta facendo divertire, e qua ci sono tre piloti distanziati di 33 punti, e quindi campionato assolutamente vivo. Detto questo, Fede, grazie mille.
Grazie a te.
Noi guys ci aggiorniamo la prossima settimana sempre con un nuovo podcast per raccontarvi quello che è successo nel sabato e nella domenica sia del National che della MIGP. Mi raccomando, p300.it, i social, il mio è quello di Federico Benedusi, per ogni aggiornamento per quanto riguarda sia appunto la MIGP che il National. Ciao a tutti guys, alla prossima.
Ciao.